la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buonasera e bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio. In regia mi assiste Luca Lippi, alla console invece Roberto Colangeli. Nella trasmissione di oggi ci dedicheremo a due temi completamente diversi. Il primo è quasi obbligatorio, dobbiamo parlare di politica italiana, in particolare della crisi politica italiana che tiene banco su tutte le testate, lo vedrete tra poco quando faremo il giro titoli, tra dichiarazioni al vetriolo, ripensamenti, è sempre più difficile ormai per i cittadini comprendere quello che sta avvenendo e che per molti aspetti si configura come una vera e propria crisi istituzionale con scontri tra parti dello Stato. A complicare il tutto anche la drammatica situazione dei migranti cui non viene concesso di sbarcare e che va a alimentare appunto questo scontro. Ne parleremo con il nostro ospite che è il professor Antonio Maria Baggio, ordinario di filosofia politica nell'Istituto Universitario Sofia. E poi nella seconda parte del nostro programma parleremo invece di alcuni piccoli comuni, in particolare di un piccolo comune che cerca il rilancio attraverso le iniziative di un sindaco molto innamorato del suo paese, ma di tutto questo ne parleremo in seguito. Adesso invece dedichiamoci a un giro titoli su quelli che sono le notizie pubblicate dai quotidiani online e che ritroverete sui quotidiani cartacei di domani. Iniziamo come di consueto da avvenire.it, in primo piano la questione Open Arms, non possiamo più garantire la sicurezza, Conte autorizza lo sbarco dei minori. E poi ancora si parla di eutanasia più larga, morte per vita completata, tra virgolette, in Olanda un nuovo diritto si chiede avvenire e sempre in relazione alla questione dell'Open Arms, l'odissea degli ultimi, inchiesta sul Viminale, virgolettato, sequestro, un pezzo di Nello Scavo. Il Corriere della Sera invece, pressing di Conte sulla nave Open Arms, Salvini cede, sbarcati tutti i minori, il ministro dice precedente pericoloso. E poi c'è anche la polemica sullo stato di salute dei migranti, come stanno i migranti a bordo dopo la lite tra medici, disposta l'ispezione sanitaria. Ancora il caso del turista francese scomparso in Cilento da 8 giorni, non si riesce a trovare, la telefonata al 118, non so dove sono, ho le gambe rotte. Il Fatto Quotidiano, Open Arms, Salvini si piega a Conte, mio malgrado accetto lo sbarco dei minori, scendono in 27. E poi un'analisi dalla sfiducia alle offerte, 9 giorni di Salvini, Movimento 5 Stelle, anche Berlusconi lo snobba, si è fregato. Questo il titolo del Fatto Quotidiano, il Foglio.it, il più grande partito morente, questo il titolo dell'articolo di apertura a firma di Claudio Cerasa, dedicato al Movimento 5 Stelle, con quindi una previsione piuttosto catastrofica per questo movimento politico. Il Giornale.it, Open Arms, sbarcano i minori, Salvini una scelta pericolosa. Open Arms tira dritto anche dopo lo sbarco dei minorenni, scrive il Giornale.it. Ci auguriamo che oggi possano scendere tutti ed è scontro. E poi ci sono diversi elementi di polemica. Uno riguarda un tweet di Saviano su Salvini in cui lo scrittore auspica che il ministro possa prima o poi essere arrestato, e poi una omelia che è stata pronunciata in un paese che si chiama Sora, se non sbaglio, vicino a Frosinone, con un parroco che ha dato addosso ai migranti. Il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore oro, il rally del mercato fa volare le riserve di Banca Italia, bond e oro, beni rifugio al top, prove generali bazooka, BCE, i mercati ci credono. Quindi il Sole 24 Ore si concentra invece tutta l'attenzione ancora su il rischio recessione in Unione Europea e le possibili misure della BCE. Subito dopo lo showdown in Senato, Conte in aula e il voto sulle risoluzioni, cosa può accadere martedì, perché Salvini è in trappola, un'analisi di Mariolina Sesto. Il tempo.it apre invece con l'omelia antiprofughi, così è stata ribattezzata dalla stampa del parroco di Sora. Migranti ricchi, quale persecuzione? Il parroco scatenato contro le ONG con telefonini e catenine durante le celebrazioni per la festa di San Rocco a Sora. Repubblica.it, Open Arms, Salvini cede, autorizzo lo sbarco dei minori mio malgrado, scelta solo del Premier ed è un pericoloso precedente. Queste le parole di Salvini. Subito dopo le notizie di cronaca che vi abbiamo già accennato, in particolare quella del turista francese disperso, droni e motovedette per le ricerche in Cilento, ma Simon non si trova. La stampa ha dei titoli molto simili a quelli delle altre testate. Lampedusa, sbarcati i minori dalla Open Arms, Salvini dice la scelta è di Conte, e poi riporta una notizia che gli altri giornali invece non riportano, è un articolo dedicato al Sudan, firmato lo storico accordo fra militari e opposizione per la transizione. Concludiamo ancora con Libero.it che apre con la notizia di un malore per Juncker, vacanze drammatiche, diasporta una cistifellea d'urgenza, le voci sulla sua salute. Questa è una notizia che riguarda Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione UE uscente. Questa era la nostra ultima testata, possiamo passare al nostro approfondimento. Ed eccoci nuovamente in studio, si tiene banco, come abbiamo detto, su tutte le testate, lo avete visto, l'evoluzione della crisi politica italiana, una crisi politica molto difficile da decifrare. Per farci aiutare un po' a capire quello che succede nel paese, cercare un po' una bussola, quantomeno abbiamo chiesto l'aiuto del professor Antonio Maria Baggio, ordinario di filosofia politica nell'Istituto Universitario Sofia. Buonasera professore, grazie per essere con noi intanto.
Grazie a voi, buonasera.
Professore, insomma, parliamo spesso di crisi politica, di crisi di governo, c'è anche l'ipotesi, insomma, che si stia parlando un po' di una situazione di crisi istituzionale. Esattamente come si può descrivere questa situazione così confusa, in cui ormai insomma, varie parti dell'esecutivo si scontrano tra di loro, e è talmente confusa che forse anche il Quirinale ha deciso per il momento di non intervenire per cercare di capire un po' quello che sta succedendo.
Sì, confusione c'è, perché è anche a livello istituzionale, come ha detto lei, nel senso che alcuni dei grandi interpreti della politica attuale a livello di governo non hanno rispettato i ruoli, e quindi si è scatenata una competizione, ci sono state invasioni di campo, però tutto questo polverone che noi vediamo e che ci viene continuamente comunicato attraverso la televisione, attraverso i vari Twitter, deve farci pensare. Cioè, quest'anno è stato positivo, secondo me, in questo senso, che i politici a livello nazionale hanno fatto come da specchio, ci hanno mostrato chi siamo noi, cioè che popolo siamo quando qualcuno non fa sbarcare i naufraghi e c'è consenso, forte consenso, sbarcare gli immigrati e c'è consenso su questo, oppure quando vengono utilizzati strumenti, simboli religiosi come il rosario all'interno di un comizio politico e di nuovo c'è consenso su questo, quando si va contro ogni idea di rappresentanza politica che è la mediazione necessaria per prendere decisioni e c'è consenso, Io direi che la crisi è molto più profonda di quello che appare, cioè questi italiani che sono stati formati dall'esperienza del dopoguerra, che hanno cominciato ad entrare in democrazia, forse dovrebbero essere formati un'altra volta per imparare a decidere, a fare delle scelte in maniera più razionale e più critica. Io su questo mi terrei per capire la crisi di oggi.
Ecco, professore, cos'è che è venuto a mancare questa formazione, in questo percorso politico degli italiani? Perché a un certo punto si sono, diciamo così, si è creato un divario tra quelli che sono stati i giganti fondamentalmente della Costituente e poi una situazione politica che ha perso completamente di vista quei valori e quella capacità di fare politica e anche di formare i cittadini, se vogliamo.
Ma dunque, un primo punto sicuramente, lei l'ha suggerito adesso usando la parola Costituzione, noi abbiamo avuto un governo che si è basato su un contratto fatto in extremis perché non c'erano altre possibilità in quel momento di dare un governo al Paese, quindi teniamo conto anche della situazione che si è creata. Ora, il contratto di per sé è qualche cosa che si stabilisce, che può essere variato, che è a tempo e che non coinvolge completamente le parti, perché decidono di stare insieme soltanto per fare queste determinate cose. Ma più fondamentale di ogni contratto è il patto. Se noi possiamo fare un contratto e mettersi d'accordo perché implicitamente almeno riconosciamo che apparteniamo alla stessa comunità. Ora, a me pare che quello che è impallidito, di cui ci siamo dimenticati in Italia, è il patto che viene prima dei contratti e il patto si esprime in termini politici attraverso la Costituzione. Noi siamo un popolo. Il patto ha significato per noi due riconoscimenti fondamentali. Il primo, siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale con le ossa rotte, col paese distrutto, con un'esperienza di un regime autoritario, e il primo punto è stato riconoscere gli errori del ventennio fascista, l'errore di entrare in guerra cercando il più debole, quello che ci pareva che poteva essere sconfitto più facilmente. Quindi il ripudio del fascismo e di ogni altra forma di regime autoritario è stato il primo riconoscimento. Il secondo è stato un riconoscimento reciproco tra i costituenti, che rappresentavano culture molto diverse tra loro, quella socialista e comunista, quella cattolica, quella del partito d'azione repubblicana. Ora, questi diversi hanno fatto un patto, non hanno fatto un contratto. È l'esempio classico della fraternità. Io accetto l'altro, mio fratello, mia sorella, che è diverso da me, che pensa differentemente da me, ma perché ci coapparteniamo, siamo un'unità più profonda. Quindi questo è il patto da riscoprire. Quindi prima di pensare a nuove formule di governo bisognerebbe rendersi conto che noi siamo vivi, siamo cresciuti come nazione, abbiamo vissuto in pace e abbiamo prosperato perché abbiamo stabilito alcune cose importanti con questo patto e per un certo numero di anni le abbiamo rispettate. Quello che è successo in questo anno è stato appunto il non adeguato rispetto dei valori fondanti e che abbiamo condiviso finora.
Professore, resta ovviamente il punto che al momento non si vedono diciamo nel panorama politico italiano dei protagonisti che possano raddrizzare, no? la situazione, riportare quindi il dibattito, come diceva lei, sulla giusta strada, anche perché il dibattito continua a essere condotto forse in maniera un po' artificiale attraverso i social network e spesso ormai anzi abbiamo capito che c'è una strategia, quindi non è in realtà, non sono tanto singole persone che esprimono i propri poteri politici sui social network, ma è una macchina, un qualcosa di artificiale che cerca di indirizzare l'opinione pubblica. Questo dei social network secondo lei è un elemento chiave nel dibattito o è marginale e non, diciamo così, non influenza più di tanto i cittadini?
No, è un elemento chiave, soltanto che non è politica. In che senso? L'uso dei social network e l'uso dei social network per costruire il consenso e conquistare poi il potere non è la dimostrazione di saper trattare, affrontare e risolvere i problemi politici, è soltanto la dimostrazione di saper comunicare in maniera vincente, con una logica di amico nemico, e infatti ciò che passa nei social network è estremamente aggressivo. E ricordiamo la campagna elettorale che è stata, i due partiti che poi hanno governato hanno dato dei contenuti, però l'elemento fondamentale era il come, ed è qui che i social network sono importanti. Il come era, da una parte, l'odio contro una classe politica che si riteneva fallita e corrotta, dall'altra la paura contro i nemici esterni che sbarcavano sulle nostre spiagge. Ora, questo modo di far politica può mascherare un'incompetenza sui contenuti, cioè si dimostra soltanto di saper acquisire il consenso e comunicare, ma non ancora di saper governare. E infatti in quest'anno non sono state affrontate grandi questioni. Il governo ha lavorato su piccole cose e questo è preoccupante, perché la classe politica, diciamo, dei primi decenni della nostra vita di Italia democratica era fatta da persone diverse, persone riflessive. No, De Gasperi non comunicava ogni 10 minuti, però quella volta che gli si chiedeva una parola lui dava la linea che avrebbe seguito per degli anni. Quindi questi politici erano anche degli educatori, perché insegnavano a riflettere. Un Togliatti ha fatto cose che non appartenevano alla sua cultura e al suo programma, ma per il bene del paese. Mi riferisco all'amnistia subito dopo la guerra, per esempio.
Si può dire, professore, forse in maniera un po' poco originale, che si è perso di vista l'uomo nella politica italiana di oggi?
Beh, senz'altro, ma bisogna saper formare anche, per far politica, bisogna essere persone che hanno anche sofferto, che hanno capito le conseguenze che ci possono essere dalle decisioni che si prendono. Uno può fare politica anche a 12 anni, ma non si può fare il ministro in età a 30 anni, perché non c'è ancora la capacità umana di capire che cosa significa ciò che tu decidi per tutte le persone che subiranno la tua decisione. Cioè, la politica ha bisogno di tempi, di età. A me hanno sempre insegnato, vabbè, la mia generazione è diversa, ma mi hanno sempre detto: guarda che tu puoi accettare di prendere uno stipendio dalla politica soltanto se sei in grado di lasciarlo, cioè se tu uno stipendio ce l'hai già perché hai un lavoro. I grandi che hanno fatto la Repubblica Italiana hanno fatto opposizione per tanti anni, per 20 anni, e l'opposizione significava perdere il lavoro, perdere tutto. Noi abbiamo a che fare adesso con una classe dirigente che ha fatto opposizione da una posizione di comodo, di privilegio, e che ha guadagnato da questo. Allora, a me pare che bisognerebbe avere un atteggiamento proprio di ricostruzione della politica. Ci sono dei motivi positivi importanti che hanno animato sia i 5 Stelle sia la Lega. Queste ragioni importanti e positive, perché molte brave persone, molti amici che io ho sono in queste formazioni politiche come in altre, e hanno delle ragioni, e queste bisognerebbe tirarle fuori. Secondo me questo è il lavoro da fare adesso: ricomporre i veri motivi di esistenza delle forze politiche, abbandonando il livello di scontro immediato, di aggressività continua, che non potrà mai produrre nulla. Quindi andare da un atteggiamento distruttivo a un atteggiamento di costruzione delle proprie idee e non di demolizione di quelle dell'avversario.
E questo potrebbe finalmente portare anche a focalizzarsi finalmente su questioni sociali importanti e di grande fragilità, che in Italia ancora non sono state risolte, che attengono il lavoro, la famiglia, le migrazioni, se vogliamo.
Sì, solo lei dice bene, per ognuno di questi punti è necessario avere un po' di memoria storica e vedere come collocarli. Non si può pensare di risolvere il problema delle migrazioni da soli. Lo si fa con l'Europa, però non si può criticare in maniera radicale l'Europa e in maniera anche generica, dimenticando che questo faceva parte di quel famoso patto iniziale, perché da quel famoso patto che si è mantenuto in vita è venuta una collocazione internazionale, un'alleanza con gli Stati Uniti, il piano Marshall ci ha dato da mangiare, ci sono i filmati dei pacchi di viveri che arrivavano, no? E poi la costruzione dell'Europa unita. Noi non vivremmo senza Europa. Mi pare che le nostre esportazioni, adesso cito a memoria, sono il 88% del nostro export è per l'Europa. Se viene meno, noi non sopravviviamo. Oltretutto non abbiamo materie prime, quindi compriamo da altri per poi rivendere ciò che intelligentemente rielaboriamo. Noi sopravviviamo soltanto comunicando. Quindi come si può pensare di attaccare l'Europa facendo finta di essere forti? E non lo siamo.
Professore,
non lo siamo.
Professore, su questo punto dell'Europa dobbiamo concludere, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io la ringrazio davvero per la sua gentilezza, la sua disponibilità, la sua chiarezza soprattutto. Quindi grazie, speriamo di sentirci ancora presto e di proseguire questa nostra conversazione. Professor Antonio Maria Baggio, ordinario di filosofia politica all'Istituto Universitario Sofia, grazie ancora.
Grazie a lei, buonasera.
E buonasera ai nostri ascoltatori che salutiamo per questa prima parte del Mondo alla Radio, lasciando spazio al radiogiornale e Andrea De Angelis che sta per entrare in studio.